La consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
A voi tutti un cordiale saluto, buon lunedì e buona settimana. Rieccoci qui con una nuova consulenza per questa settimana che inizia appunto oggi. Una nuova consulenza, ma che in parte riprende quella che abbiamo già fatto due settimane fa. Riparliamo in effetti ancora di iperattività, l'iperattività dei bambini tra rimedi naturali e farmacologici, quindi fari nuovamente puntati sull'iperattività, in particolare perché vogliamo capire bene se è un disturbo oppure è una malattia neurologica. Erano rimasti in sospeso molti punti interrogativi, molte domande la volta scorsa, due settimane fa, quindi ci è sembrato giusto e doveroso ritornare su un tema che ha suscitato molto interesse, un interesse trasversale, perché sappiamo che oggi si tende a dire che un bambino è iperattivo, ma poi c'è un'iperattività conclamata da un esperto, da un medico, da un pediatra, e l'iperattività che riguarda i bambini che sono particolarmente vivaci e irrequieti. Allora, l'iperattività si può curare? Quali sono i rimedi farmacologici e naturali per contenere ed incanalare l'agitazione e la frenesia dei minorenni iperattivi? I bambini iperattivi, lo sappiamo, faticano ad ascoltare, a concentrarsi e a seguire con attenzione qualcuno che parla. Ma quando? È un po' questo, se volete, il punto interrogativo di oggi, il domandone. Ma quando questi comportamenti vanno oltre una normale vivacità tipica dei giovani e dei giovanissimi? Quando si è in presenza davvero di un'iperattività conclamata? Quando l'irrequietezza sfocia in una reale iperattività che è anche dannosa, che è anche nociva per le relazioni sociali dei bambini e anche poi per la vita in famiglia? Con i nostri esperti dunque spieghiamo l'iperattività, soffermandoci sui sintomi, sulle terapie, sugli aiuti e sulle strategie utili a casa e a scuola. Una delle nostre esperte è in studio con noi, è pedagogista e naturopata, è Romana Poncioni, la ritroviamo, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dove eravamo rimasti? Dobbiamo ridire qualcosa in breve sull'iperattività.
Sì, appunto, adesso lei sta parlando di iperattività, ma iperattività è un po' un termine un po' troppo abusato. In effetti non vuole dire niente, vorrebbe dire un bambino agitato che non sta fermo, eccetera. In questo caso stavamo parlando proprio della ADHD, che sarebbe la sindrome di iperattività con deficit di attenzione. E riassumiamo velocemente solo per i bambini che hanno questa sindrome possono essere di tipo, ci sono tre tipi, i bambini che hanno il tipo prevalentemente iperattivo impulsivo, oppure i bambini che sono prevalentemente disattenti, quindi con problemi di attenzione, che sono in generale più le bambine, e i bambini che purtroppo hanno i due problemi, quindi sono iperattivi e in più hanno disturbi dell'attenzione.
E vi sono delle terapie d'aiuto? Ci si può insomma curare?
Sì, certo, è molto importante che, abbiamo già detto l'altra volta che bisogna andare dal pediatra per essere sicuri che ci sia questo deficit, questa sindrome di iperattività e deficit di attenzione.
Questo disturbo poi lo vedremo col dottor Ramelli, che sarà collegato tra una decina di minuti, un quarto d'ora con noi al telefono, e appunto si soffermerà sugli aspetti medici e scientifici e su più che altro su quella che è una malattia, una patologia, ma forse è meglio parlare di disturbo neurologico. Prego, Romana Poncioni.
È che, appunto, è importante sapere che quando c'è questo disturbo spesso abbiamo dei disturbi associati, quindi i bambini possono avere, abbiamo visto il comportamento, ma possono avere anche difficoltà di lettura, scrittura, di calcolo, quindi di disgrafia, quindi anche nella scrittura. Possono avere stati d'ansia, arrivano anche alla depressione, possono avere dei tic nervosi, disturbi del sonno, quindi abbiamo tanti disturbi associati a quello di base, e si possono aiutare appunto a seconda anche del disturbo che prevale, quindi ovviamente si può andare per esempio dalla logopedista se abbiamo disturbi del linguaggio, dall'ergoterapista per i disturbi sensoriali, di equilibrio,
di movimento.
E movimento sì, anche, e anche la psicomotricista,
sì.
Problemi di motricità, coordinazione, motricità fine. Poi c'è la psicoterapeuta, che può anche aiutare nei casi soprattutto di comportamento sociale un po' particolare, e l'osteopata anche può aiutare a livello energetico.
Quindi, riassumendo, l'ergoterapista, la logopedista o il logopedista, lo psico, la
psicoterapeuta, psicomotricista,
lo psicoterapeuta,
sì.
L'osteopata,
sì, sì.
Poi vari insomma esperti.
Sì, c'è anche la kinesiologia, che è molto utile. Ci sono degli esercizi che si possono fare, per esempio si può fare la rimodellazione degli emisferi cerebrali, e quindi questo aiuta parecchio i bambini che hanno questi problemi. E anche io dico questo perché è quello che uso in studio, quindi la cromopuntura, per aiutarli quando hanno i problemi di ansia, di agitazione, di paure, ecco.
La cromopuntura con i colori, insomma.
Con i colori, sì.
Io so che lei tiene molto a sottolineare l'importanza per questo disturbo di un'alimentazione sana ed equilibrata. Anche.
Sì. E questo è stato appurato, che un'alimentazione è chiaro che non è la causa primaria, perché appunto il deficit, dopo il dottor Ramelli ne parlerà di questo, però se abbiamo un'alimentazione scorretta, che non è sana, che non è equilibrata, quindi con troppi dolci, troppi zuccheri, troppi cibi spazzatura, troppi additivi, il bambino può stare peggio, ecco, la problematica peggiora, quindi questo bisogna stare molto attenti. E hanno spesso questi bambini delle carenze proprio legate da una cattiva alimentazione, spesso manca il magnesio, mancano dei minerali, mancano degli oligoelementi, manca l'omega 3, l'omega 6, manca la vitamina B anche, che è molto importante per il sistema nervoso. Quindi ecco, l'alimentazione è veramente molto molto importante.
Sono importanti anche le strategie educative a casa e a scuola. Vogliamo magari dirne una qualcuna, poi però torniamo, perché arriveranno anche le vostre domande e sicuramente si agganceranno, si allacceranno a quelle che sono le strategie educative e le modalità di intervento nella gestione di questi bambini iperattivi conclamati.
Sì, ecco, è molto importante nella gestione di questi bambini che le strategie educative siano a casa e siano a scuola, ecco, che ci sia una buona relazione, anche se spesso è difficile, perché un genitore magari non ne può più di sentire il docente che reclama, che dice che suo figlio non ascolta, non ha voglia, non sta attento. Ma è molto importante invece il collegamento tra casa e scuola, ecco. E questi bambini qua stanno male nei posti dove c'è tanto rumore, dove c'è caos, dove nei posti grandi, e quindi stanno meglio se facciamo delle cose in ambienti più piccoli, con poche persone, in ambienti tranquilli. Loro vanno in tilt se c'è qualcosa di non prefissato prima, improvvisato, ecco. In quel caso lì perdono, loro non hanno l'autocontrollo e quindi vanno completamente in tilt.
E il rumore disorienta, insomma.
Sì, e poi anche il fatto di dire oggi sorpresa, facciamo questo, per loro è tragico, perché non hanno un punto di riferimento. Quindi per loro è molto importante anche la monotonia, cioè avere degli orari fissi, che sia per lo studiare, che sia per i pasti, avere delle cose fisse, non so, tutti sabato mattina andiamo a
la ripetitività,
sì, la ripetitività gli dà sicurezza, il rituale anche,
delle
sere prima di andare a letto facciamo questo, ecco, è molto importante magari anche avere il momento per ascoltarli, fargli magari anche, dopo parleremo degli oli essenziali, un massaggino con gli oli essenziali di, non so, di citrus reticulata, che sarebbe il mandarino, che rilassa. E però l'ascolto è veramente molto molto importante per loro.
Poi le regole sono importanti, sono direi fondamentali, questo bisogno di regole, sì, di dare delle norme precise, avere una guida sicura,
sì,
che in fin dei conti si aggancia anche il fatto di avere delle regole al fatto di avere una ripetitività, al fatto di, insomma,
avere dei paletti,
avere dei paletti,
uno spazio che mi dà sicurezza. Ecco, la regola, ce ne vogliono poche ma buone, ecco, poche che vengono sempre ripetute, ecco, non che un giorno sì, un giorno no, ma che ci siano sempre. E
poi
poche.
Si era anche detto del programma delle attività, che verranno svolte a breve termine, quindi con una scadenza piuttosto breve,
sì,
faremo
mentre
questo,
studia,
faremo quest'altro,
ecco quello. E poi quando studia definire dei momenti corti, non so, un 20 minuti, e magari usare il timer oppure l'orologio e dire, ecco, quando l'orologio arriva lì, se il bambino è piccolo che non sa ancora leggere, oppure quando suona il timer smettiamo e poi puoi fare una corsa, puoi giocare, puoi
muoverti,
fare qualcosa e poi riprendiamo, ecco, quindi proprio a momenti, a tappe corte, altrimenti il bambino non ce la fa a rimanere concentrato tutto quel tempo e fermo tutto quel tempo. Queste cose valgono ovviamente anche per la scuola, quindi se c'è un esercizio da fare, non chiedere l'esercizio totale, ma chiederlo di farlo magari in due volte questo esercizio, in modo che il bambino può farcela, insomma.
Quindi fissare, definire i tempi delle attività, precisamente con degli orari, con delle ore, con dei momenti. Sì. Si era parlato anche di sport. Certi sport non sono molto indicati per i bambini iperattivi, gli sport di squadra fanno un po' fatica.
Certo, il discorso di prima, nello sport di squadra cosa abbiamo? Abbiamo rumore, abbiamo bambini che vanno a destra, a sinistra.
Interazioni,
eccetera, troppe cose nello stesso momento. Invece per un bambino del genere può essere molto utile, non so, le arti marziali, tipo judo, tipo karate, oppure anche la danza va molto bene, dove il bambino è da solo e fa delle cose. E si sfoga però a livello fisico, ecco.
Quindi sport individuali.
Con delle regole.
Con anche qui delle regole. Certo. Entriamo nel campo che è il suo campo, Romana Poncioni, dei rimedi naturali. Poi vedremo i rimedi farmacologici, ma ci sono degli importanti rimedi naturali che servono sia per i bambini iperattivi veri e propri,
veri,
sia per quelli un po' agitati, un po' irrequieti.
Sì. E appunto al giorno d'oggi i bambini, diciamo che la maggior parte dei bambini sono tutti piuttosto, io dico schizzati, nel senso che non stanno fermi, non stanno attenti, sono sempre in movimento, e questo è dovuto un po' anche alla nostra società, no? Boh, sono anche troppo in contatto con...
Sollecitati
dal telefonino, dal computer, da questi giochini, eccetera, e hanno veramente tantissimi impegni e spesso mangiano in modo non corretto, quindi con questi additivi, coloranti, abbiamo detto prima, cibi, spazzatura che rendono ancora più agitati. Comunque appunto bisogna calcolare che ogni bambino è unico, questo è basilare, e anche le reazioni rispetto a un determinato rimedio può essere completamente diverso. Per esempio appunto l'omeopatia funziona molto bene con i bambini, sia con la sindrome di iperattività e deficit d'attenzione, ma anche con i bambini agitati e cose del genere, ecco. E però appunto io adesso posso dire alcuni rimedi che uso spesso e che vedo che sono molto utili, però appunto il fatto è che non tutti i rimedi funzionano alla stessa maniera con ogni bambino, ecco.
Andiamo quindi con i consigli.
Per esempio, per appunto i bambini molto agitati, che si muovono in continuazione, che non riescono a concentrarsi, c'è un rimedio omeopatico che si chiama tarentula ispanica. Ecco, questo per esempio aiuta molto a centrare il bambino, quindi lo ferma, e quando chiedo ai bambini, che dopo che loro l'hanno provato, chiedo come ti senti dentro, e mi dicono che si sentono più calmi dentro, perché questi bambini dentro hanno un vulcano dentro di loro, si sentono sempre in movimento, come appunto un motore sempre acceso, e con questo rimedio si riescono a centrarsi, a essere più rilassati. Questa tarentula può essere data per esempio in monodose, quindi una dose alla settimana, ed è sufficiente per aiutarli a essere più calmi. Generalmente funziona benissimo. Succede anche però che non funziona del tutto, o addirittura abbiamo l'effetto contrario, quindi bisogna provare e vedere com'è la situazione. Quando invece c'è, non so, della paura, perché spesso questi bambini hanno un sacco di paure, perché poi vedono che non riescono, sono sempre contrariati, sempre rimproverati, per esempio c'è l'argentum nitricum, anche questo è un ottimo rimedio che lavora proprio su queste paure profonde, su queste angosce che vive il bambino, e questo normalmente lo do in monodose in 200 k come diluzione una volta alla settimana, delle volte alternato con un rimedio per l'ansia, perché anche qui essendo trattati in questo modo, il non riuscire a fare le cose, sentirsi super agitati, crea ansia, e l'ansia può essere diminuita per esempio con un rimedio che si chiama gelsemium. E si può dare il gelsemium 30 CH in granuli, 3 granuli 3 volte al giorno. Questo va bene più o meno per tutti, anche per gli adulti. In pratica lo do a quasi tutti i miei pazienti. Per la concentrazione c'è invece un rimedio che è il Nux Vomica, che aiuta a essere concentrati, più concentrati. Questo rimedio si può dare in 30 CH come diluzione e 3 granuli 3 volte al giorno anche qua. Questo è l'omeopatia, poi ci sono veramente ci sono anche altri rimedi, adesso non è che li posso dire tutti.
Però un'ascoltatrice, la volta scorsa poi non eravamo riusciti a rispondere, aveva parlato e ci aveva consigliato i sali di Schlüsser.
Sì, i sali di Schlüsser infatti li uso anch'io.
Schlüsser o Schlüsser?
Schlüsser.
Schlüsser.
Dal dottor Schlüsser, sono dei sali minerali biochimici e per esempio per i bambini così è molto utile il sale di Schlüsser, hanno dei numeri, il numero 5 in diluzione di 12, che sarebbe il potassio, kalium fosforicum. Questo rimedio aiuta a essere più rilassati, aiuta anche nei problemi di insonnia e va benissimo per i bambini che hanno i tic, perché appunto molto spesso questi bambini dalla grande tensione che hanno addosso poi sviluppano dei tic a livello motorio. Che non sono tanto simpatici da avere. E poi abbinato a questo si può mettere il sale di Schlüsser numero 22, che è il calcium carbonicum. Anche questo si possono prendere 5 alla mattina di sale di Schlüsser di numero 5, che sarebbe il potassio, e alla sera prima di andare a letto 5 del numero 22.
Lei di solito dà questi rimedi omeopatici e anche sali di Schlüsser anche i bambini, lo abbiamo detto prima, anche i bambini agitati.
Certo,
quelli che
questi
non
rimedi
hanno
vanno bene per tutti.
Il disturbo dell'iperattività, ma che sono agitati di loro, quindi funzionano.
C'è da dire che per l'iperattività il tarentula è il bambino che ha, il vero bambino iperattivo, il tarentula è proprio, diciamo, il rimedio doc. Ecco, normalmente funziona molto bene, ecco. E tutti gli altri comunque vanno bene per tutti, certo.
Poi ci sono gli oli essenziali, essenze floreali, la fitoterapia.
Sì. Per esempio l'olio essenziale, dicevo prima, non so, la sera quando il bambino va a letto si potrebbe mettere nel diffusore un po' di olio essenziale di mandarino o di lavanda e poi magari stare con lui quel 10 minuti in modo che può parlare, può avere un rapporto buono, diciamo, senza essere sgridato.
Perché spesso poi si rimprovera a questi bambini il fatto di muoversi, di non essere attenti, di essere
e loro non fanno apposta,
concentrati, e quindi scende anche l'autostima.
Molto, moltissimo. Allora, per esempio, si può fare un bagno con 10 minuti mettendo questo olio essenziale, oppure fare un massaggino alla sera quando vanno a letto sul collo, sui polsi, sulle spalle, eccetera, che a loro piace moltissimo, tra l'altro.
Arrivano già le vostre domande, mi fa piacere, tutti i giorni voi siete con noi siamo con voi. Allora, per, come sempre, intervenire, per partecipare, i nostri numeri
0848 03 08 08, WhatsApp 079 873 98 25, SMS 955 parola chiave rete 1.
Due domande precise, Romana Poncioni, naturopata e anche, non è soltanto naturopata, è logopedista.
Pedagogista,
giusto. Allora, Romana Poncioni, cosa ne pensa dei globuli similisan? O similasan in generale.
Similisan. Ma sì, quelli sono buoni. Normalmente però
Similasan,
contengono più rimedi nello stesso boccettino, ecco. Io non sono unicista, non lavoro, non sono un omeopata unicista, però normalmente preferisco un rimedio alla volta, in modo che vedo l'efficacia o meno, ecco, piuttosto che mischiare
no. Sì. Poi il picnogenolo estratto dal pino marittimo, cosa mi dite?
Beh, questo può essere utile per rilassare e rilassare anche la muscolatura, ecco. Se è un olio essenziale, penso che sia questo, no? Non lo conosco esattamente, però conosco il pino.
Il pino marittimo, un estratto dal pino marittimo.
Sì, normalmente aiutano, rilassano e rilassano la muscolatura, sì. È molto importante anche la vitamina B. Dicevamo prima che spesso questi bambini hanno carenza di vitamina B in generale. Tanti bambini. Ecco, magari in questo caso la vitamina B, assumerla solo tramite il cibo è un po' difficile con dei ragazzini e dei bambini, perché è nelle verdure verdi e nei cereali integrali, e quindi eventualmente si potrebbe fare un'integrazione a periodi. Per esempio esiste da noi lo Strat, che è svizzero, che esiste sia in sciroppo sia in pastiglie, è alla base di lievito, ma contiene tutte le vitamine B, che sono molto importanti, ecco, per loro.
Romana Poncioni, pedagogista e naturopata, stiamo parlando dell'iperattività dei bambini. tra rimedi naturali e farmacologici, sull'iperattività dei bambini e sui rimedi naturali abbiamo già detto tanto, tra poco i rimedi farmacologici con il dottor Giampaolo Ramelli.
Never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in. Nothing that I wouldn't do. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
L'iperattività dei bambini e non solo dei bambini, tra rimedi naturali e farmacologici, fari nuovamente puntati sull'iperattività nella consulenza odierna. Ne avevamo già parlato due settimane fa. Ritorniamo a parlare perché vogliamo capire bene da uno specialista se l'iperattività è un semplice disturbo oppure è una malattia neurologica. Buongiorno al dottor Giampaolo Ramelli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Dottor Ramelli, lei è primario e capo dipartimento di pediatria agli ospedali regionali di Bellinzona e Valli e di Locarno. La domanda quindi è molto semplice e molto chiara. È un disturbo l'iperattività oppure è una malattia neurologica che deve essere constatata e verificata da un pediatra?
Ma diciamo, userei piuttosto il termine di disturbo, nel senso che io non la considero assolutamente una malattia. È un modo diverso di funzionare di questi bambini, dove si sa che nelle competenze legate all'attenzione e alla concentrazione loro maturano più lentamente rispetto agli altri, come c'è il parlatore tardivo che parla più tardi o il bambino che cammina più tardi perché matura più tardi. anche il bambino che ha queste competenze legate all'attenzione e alla concentrazione, dal mio punto di vista non è da considerare una malattia. È chiaro che è una problematica perché in certe attività, soprattutto nelle attività scolastiche richieste, questi bambini fanno più fatica dei loro coetanei.
È come se i bambini iperattivi, i giovani iperattivi, avessero una Ferrari, dovessero pilotarla, ma a 30 o 40 km orari.
Esattamente, cioè il problema di questi bambini è che hanno un potenziale cognitivo come i loro coetanei e perciò diciamo non dovrebbero presentare nessun problema nell'apprendimento, ma il fatto che per poter apprendere bisogna comunque rimanere a sufficienza attenti per poter assimilare quello che impartisce il docente, loro fanno fatica e richiedono più tempo e come dice lei, cioè è come avere una Ferrari e girare col freno a mano tirato, sì.
E si può curare l'iperattività? Come si può curare?
Ma diciamo, la cura è basata sull'aiuto, cioè conoscendo le difficoltà di questi bambini, bisogna mettere in campo tutte quelle risorse che vanno da un aspetto, di far capire come funzionano questi bambini e perciò adottare delle strategie affinché loro possano funzionare meglio, nel senso di ripetere più volte, per esempio, un compito, dare, tutte queste strategie, cioè
Delle
evitare che siano.
regole.
Ecco, esattamente. Il primo passo sicuramente è quello di informare i genitori e i docenti su come funziona il bambino. Spesso questi bambini sono valutati malamente, nel senso che vengono definiti come lazzaroni o che non si impegnano, ma non è assolutamente vero. Perciò il primo passo è quello dell'informazione. E poi se questo non è sufficiente, si possono mettere in pratica tutta una serie di aiuti che vanno per esempio dall'ergoterapia dove lavora su a livello sensoriale, oppure al sostegno scolastico a livello pedagogico, eventualmente ad altri aiuti. E poi è vero, cioè se malgrado tutti questi aiuti il bambino fa comunque fatica e il raggiungimento degli obiettivi scolastici non è garantito, allora è vero, cioè in certi casi si fa uso del metilfenidate, sì.
Che è il Ritalin.
Diciamo sì, nel senso che comunemente viene chiamato Ritalin, ma la sostanza che è contenuta nel Ritalin è appunto il metilfenidate, sì.
Quali gli effetti collaterali, quali, diciamo così, le controindicazioni quando
Ma
si assumono per lungo tempo questi medicamenti?
diciamo, si parte dal principio che se do questo medicamento è perché ho fatto una corretta diagnosi. Il grosso problema di questi medicamenti è che in certe situazioni, come in America, può essere preso in drogheria senza problema. Da noi questo non succede, cioè il fatto di somministrare o di prescrivere il metilfenidate viene fatto quando la diagnosi è sicura. E quando la diagnosi è sicura, devo dire che praticamente tutti i bambini reagiscono in modo positivo. Effetti collaterali, l'unico effetto che talune volte nel 50% dei casi viene osservato è che a mezzogiorno toglie un po' dell'appetito, il bambino mangia meno, ma poi ma recupera comunque alla sera. Però diciamo come ogni situazione, cioè si mette sulla bilancia i vantaggi e gli svantaggi. Qui nella maggior parte delle situazioni il beneficio del medicamento è estremamente positivo.
E questi medicamenti vanno presi per lungo tempo? Per quanto tempo, dottor Ramelli?
Ma dalla mia esperienza, finché il bambino ne ha bisogno, cioè quello che si vede è che nel suo sviluppo, tendenzialmente l'iperattività o questa manifestazione che è presente come effetto, dovuto a questa difficoltà di attenzione e concentrazione nel bambino piccolo, cioè il bambino piccolo risponde a tutti gli stimoli, non è in grado di differenziare, perciò è sempre in movimento. Ecco, questa problematica tende a diminuire e poi emerge durante l'attività scolastica le difficoltà di attenzione e concentrazione e solitamente lo si segue finché termina l'obbligo scolastico, cioè solitamente, nel senso che ci sono alcuni bambini che necessitano fino alla fine del loro curriculum scolastico obbligatorio, alcuni si può sicuramente anche interrompere prima, cioè ogni 6 mesi ogni anno si valuta un attimino se
Certo,
può funzionare
la
senza
situazione.
medicamento e se questo succede poi si interrompe il medicamento e non c'è nessuna a lungo termine non c'è nessuna dipendenza, questo è stato provato da tantissimi studi che non
Sì.
c'è assolutamente il pericolo di una dipendenza da questo medicamento.
Non c'è dipendenza, quindi ce lo assicura.
Sì.
Arrivano molte domande, dottor Ramelli, sui rimedi per gli adulti. Che cosa si può prendere se un adulto è iperattivo?
Ma diciamo, questo non è il mio
Quale
campo, devo
farmaco?
dire la verità, cioè io non mi occupo di adulti e perciò penso che l'approccio è la stessa cosa come nei bambini, cioè ci sono varie possibilità per prendere a carico un adulto con queste difficoltà e anche nell'adulto so che i colleghi fanno uso del metilfenidato, però se vuole sapere qualcosa in più in dettaglio, lì probabilmente bisogna coinvolgere un collega adulto.
Collega psichiatra?
Ma sia psichiatra o neurologo,
Sì.
dipende un attimino, sì.
Senta, lei cosa ne pensa dei rimedi omeopatici? Ne abbiamo parlato con l'ospite che abbiamo in studio, la signora Poncioni, di diversi rimedi che appunto attingono a quella che è la medicina naturale.
Ma sa, il mio problema è sempre un po' quello, cioè sono rimedi che probabilmente hanno un certo effetto positivo, ma su una piccola parte di bambini, perciò diciamo, è sempre il solito dibattito che va avanti da anni, nel senso che ci sono dei congressi annuali sull'ADHD, appunto questa iperattività, e cioè studi scientifici che dimostrano la validità di questi rimedi non ce ne sono, perciò è sempre molto difficile, come tutte le cose, ci sono alcuni bambini che funzionano, che sembra vadano un po' meglio, ma non possiamo dire che, ecco, prendendo questo tipo di rimedio mettiamo a posto tutta la problematica, risolviamo il problema del bambino.
È
Questo.
una, diciamo così, è una strada che può funzionare.
Ma diciamo, è sempre come le dicevo prima, cioè se io do il metilfenidate so che, cioè è chiaro che lo do solamente nel caso che sia assolutamente necessario, il bambino non va bene, però dalla mia esperienza in questi 30 anni in cui lavoro, diciamo, se sono convinto che il bambino ha questa problematica, che con tutte le possibilità o sostegni che ho messo in pratica il bambino non funziona e do il metilfenidate, sono convinto che 90-95% dei casi funziona bene. Se faccio la stessa cosa con un qualsiasi prodotto omeopatico, forse avrò il 15-20% che va bene, ma ne ho comunque un 80% che non funziona. Perciò diciamo, arrivo un po' a quella soglia del placebo dove probabilmente c'è un beneficio, ma non è così confermato anche
Sì.
dalla scienza.
Senta, dottor
Se
Ramelli,
io
lei ha
non ho
parlato.
niente. Sì,
Prego, voleva
non ha di.
concludere sulla scienza e
No, ma
sui
cioè
rimedi
la mia
naturali?
attitudine quando discuto con dei genitori è questa, cioè io non sono primariamente contrario ad altre possibilità terapeutiche, è che non c'è la base scientifica con cui posso assicurare che, ecco, signora, prenda questo che sono convinto che poi suo figlio andrà bene. Questo è un po' il mio approccio di fronte a queste. Tutto aiuta, ma sicuramente non in modo così evidente. In certe situazioni ritengo che bisogna avere comunque dei rimedi che diano una garanzia che il bambino raggiunga gli obiettivi scolastici.
Sì, molto chiaro. Dottor Ramelli, lei ha parlato prima più volte, ma anche noi, di diagnosi. Allora, il
Sì.
pediatra come fa a capire se un bambino è iperattivo, se è un iperattivo vero e proprio?
Ma diciamo, quello che facciamo noi è una raccolta, come sempre, una raccolta di informazioni, una valutazione del bambino a livello neurologico e poi ci sono dei test dove si paragona le competenze nell'attenzione, nella concentrazione, paragonandolo ai suoi coetanei. E lì questo bambino, mettendolo a confronto con dei test in cui si misura le sue capacità di attenzione e concentrazione, lì, fanno estremamente fatica.
Sono test di carattere neurologico?
Psicologico, sì, sono dei test
Psicologico.
in cui si mette a prova l'attenzione del bambino e poi sono, appunto, ci sono dei valori standard e questi bambini che noi vediamo e che alla fine la loro iperattività è dovuta a delle difficoltà di attenzione e concentrazione escono con dei risultati estremamente bassi. E,
Basta una seduta o più
no,
sedute per
no, no.
capire?
Sono più sedute, sì. E quello che facevamo a Berna, adesso qui, quando ero a Berna, adesso qui non lo facciamo, spesso poi si dà il metilfenidate e si rifà una testistica analoga e il bambino poi mostra dei risultati che sono uguali a quello dei suoi compagni compagne, cioè e lì si sapeva se il bambino rispondeva al medicamento o meno.
Poi il bambino esce dallo studio del pediatra, spesso accompagnato dai genitori, ha questa tessera di bambino iperattivo. E cosa significa poi?
Ma diciamo, cioè, non è il nostro compito quello di mettere delle etichette a un
ecco,
bambino.
Ecco, di etichettarlo.
Cioè, il mio problema è, come dico sempre, cioè, probabilmente questi bambini 2000 anni fa o anche poco tempo fa, quando si andava a cacciare ed era
100
la cosa
anni
più
fa.
Importante, ecco, 100 anni fa, nessuno si poneva il problema se avevano qualcosa o meno. Probabilmente erano i migliori perché hanno talmente una delle competenze visive che non gli sfugge niente ed erano probabilmente dei bravissimi cacciatori. Al giorno d'oggi, dove la nostra società funziona in modo completamente diverso e obblighiamo i nostri bambini a rimanere 8 ore dietro a un banco, questi bambini purtroppo fanno molta più fatica e l'importante non è da parte mia mettere l'etichetta, ma trovare quelle strategie per permettere a questi bambini che sono intelligenti di poter concludere il loro curriculum scolastico e alla fine avere tutte le varie possibilità professionali. Cioè la cosa che per me talune volte rattrista è che sono confrontato con dei bambini che hanno un potenziale intellettivo magari più forte dei loro coetanei, ma proprio per queste difficoltà fanno enorme fatica a raggiungere gli obiettivi
certo.
scolastici e poi alla fine magari alcune strade sono precluse. Questo è quello che, con cui talune volte sono confrontato e mi dà un'enorme tristezza.
Però è vero che un bambino iperattivo, che diventerà poi un adulto giovane, poi adulto iperattivo, dovrà fare un percorso scolastico professionale, dovrà cercare un mestiere adatto a quelle che sono le sue caratteristiche e peculiarità.
Ma quello vale per tutti, cioè non solo per il bambino iperattivo. È chiaro che probabilmente non sarà un bambino dove la sua professione sarà legata a rimanere 8 ore dietro a un banco, cioè ognuno di noi poi sceglie a seconda dei suoi punti forti o dove si sente più a suo agio. Perciò diciamo è abbastanza normale che però l'importante è che anche questi ragazzi hanno comunque delle competenze, hanno delle capacità. Cioè, più di una volta ho visto ragazzi che ho seguito e che poi nel loro apprendistato erano comunque migliori rispetto ad altri. Cioè, quando viene tolta questa componente legata al fatto di rimanere dietro un banco
sì,
o rimanere
certo.
attenti, funziona nettamente meglio. Come dicevo prima, cioè il nostro compito è quello di permettere a questi ragazzi che hanno delle difficoltà, come ci sono altre difficoltà, come c'è il ragazzo che ha una dislessia, come c'è un ragazzo che ha delle difficoltà a livello visuo-spaziale, cioè ognuno di noi ha dei punti forti, dei punti deboli. L'importante è riconoscere questi punti deboli e permettere a questi ragazzi, malgrado queste difficoltà, essere aiutati a concludere il loro obbligo scolastico per avere tutte le vie
aperte
possibili. Sì.
Difatti ci scrive un ragazzo, un giovane di 21 anni, che ci dice: ho fatto la maturità con l'aiuto del Ritalin e lui è iperattivo. Ecco, il fatto di avere l'etichetta tra virgolette di iperattivo, però in un certo senso può facilitare anche la vita a questi giovani, giovanissimi, a questi bambini, a questi ragazzi, perché comunque anche i docenti sanno che hanno a che fare con dei ragazzi che hanno questo disturbo e magari sono un po' più comprensivi, un po' più pazienti, un po' più disposti a capire e a comprendere, mentre un bambino che non ha l'etichetta di iperattivo perché non è andato dal medico e quindi non si sa che è un iperattivo doc, quello magari sarà redarguito più spesso, sarà sgridato, anche rimproverato più frequentemente.
Sì, ma io direi due cose. La prima cosa, penso che non sia del tutto corretto definire questi ragazzi iperattivi, nel senso che il problema principale o il problema di fondo sono le loro difficoltà di attenzione e concentrazione, che è diverso dall'iperattività. Nel bambino piccolo queste difficoltà si presentano come il bambino iperattivo, che è sempre in movimento perché è attratto da tutti gli stimoli possibili, mentre più tardi solitamente non c'è questa iperattività e rimane il problema dell'attenzione e della concentrazione. Ritorno a dire, cioè come per tutti i ragazzi, quando ci sono delle difficoltà, come anche nella dislessia, nella discalculia, è importante che di fronte a una difficoltà di apprendimento si approfondisca e si capisca il perché questo bambino ha difficoltà. E non, cioè il pericolo è sempre un po' quello che, come si diceva prima, che viene dato del fannullone, del poco motivato.
Certo.
Ecco, questo bisogna evitarlo. Quando
per la
si
sua
fa
autostima.
l'approfondimento, esattamente, quando si, dopo chiaro, cioè anche per me se girassi con una Ferrari col freno a mano mi sorpassano a 500 sarei frustrato tantissimo, cioè diciamo che escano poi tutte queste problematiche legate a una bassa autostima, alla malavoglia di andare a scuola, al fatto di essere sempre stanchi, cioè è un po' la conseguenza di questo fatto che non è stato valutato bene. E come dicevo prima, cioè di fronte a un problema, quando io conosco il problema è chiaro che è più facile poi per il docente mettere in atto le dovute, ma questo penso che sia anche logico ed è quello da aspettarsi, cioè il problema maggiore è quando non è riconosciuto questo, e lì sono convinto che ci sono molti ragazzi che ne soffrono.
Abbiamo Claudio, anzi Simone al telefono. Simone, buongiorno.
Sì, buongiorno. Pronto?
Sì, la sentiamo bene.
Sì, buongiorno, vorrei un'informazione. Io ho un ragazzo che ha 14 anni, mio figlio, e ha un problema sul scrivere. Lui quando deve scrivere c'ha il blocco, è iperattivo col deficit d'attenzione.
È iperattivo conclamato, sì.
Sì, esatto. Vorrei sapere qualche cosa da voi.
Sì, ci ascolti per radio perché sentiamo un sottofondo molto sgradevole. Grazie Simone, buona giornata.
Grazie.
Buongiorno, allora dottor Ramelli, ha sentito la domanda del nostro ascoltatore?
Sì, io quello che posso rispondere è che spesso questi ragazzi, oltre al fatto di avere queste difficoltà nell'attenzione e nella concentrazione, presentano anche dei cosiddette difficoltà nella coordinazione motoria, cioè sono tra virgolette un po' più impacciati dei coetanei. E spesso una caratteristica che si vede è anche a livello cioè nell'attività della motricità fine, perciò possono presentare delle difficoltà nel grafo motore. Per quello che una delle tecniche o degli aiuti che si mettono in atto è appunto l'ergoterapia.
Certo, ma un bambino iperattivo, ce lo chiedono anche diversi ascoltatori, necessariamente ha delle difficoltà scolastiche? È automatico che se è iperattivo a scuola avrà delle difficoltà oppure no?
No, assolutamente, cioè io devo dire che probabilmente se vedessi tutti i bambini con difficoltà di attenzione e concentrazione al Ticino lavorerei giorno e notte 24 ore su 24, cioè io vedo quelli che effettivamente hanno delle grosse difficoltà, però ci sono probabilmente delle forme anche non così accentuate dove alcuni piccoli consigli o strategie, come si diceva prima, regole, sono sufficienti per permettere al bambino di funzionare.
Bene. E poi ci chiedono anche se lei, dottor Ramelli, può parlare della ADHD con impulsività predominante. Il metilfenidato è utile in questi casi?
Ma come dicevo prima, cioè ci sono diverse, cioè il classico nella maggior parte dei casi appunto sono questi bambini ADHD, che sono i bambini con deficit di attenzione e concentrazione e iperattività, cioè all'inizio questi grossi movimenti. Come dicevo prima, a priori non è il medicamento la prima scelta, però ci sono in questo gruppo di bambini alcuni che malgrado tutte le risorse che abbiamo e che mettiamo in atto non funzionano comunque bene, allora sono quelli che, come dicevo prima, diciamo io di 90-95% sicuramente ne approfittano del metilfenidato.
90-95%,
sì.
Difatti
cioè,
ci scrive Claudio, mi scusi, che ha 58 anni ed è da 15 anni che prende il Ritalin, ma ci dice, se lo sapeva prima, l'avrebbe preso ma molto prima.
Quello che io ho osservato, cioè ho fatto una piccola ricerca nel e quello che era risultato è che tutti i genitori dicevano che se avessero saputo che funzionava così avrebbero sicuramente cominciato prima col medicamento. Io trovo che sia giusto, cioè quando mi trovo di fronte a dei genitori nessuno è disposto ad accettare di dare tutti i giorni una pastiglia, lo vedo anche per altre patologie neurologiche come l'epilessia dove il bambino necessita tutti i giorni di prendere un medicamento, perciò trovo che è un'attitudine corretta, però di fronte a una situazione dove il bambino soffre la scuola, non riesce a raggiungere gli obiettivi, è stato messo in atto tutto, poi alla fine si riesce a far capire ai genitori che è necessario questo passo. E poi devo dire che, come dicevo prima, in questa piccola ricerca che abbiamo fatto in un piccolo studio, quasi tutti i genitori hanno affermato che se avessero saputo
Saputo
che
prima.
l'effetto era così, avrebbero cominciato prima e avrebbero evitato tutta una serie di insuccessi e di frustrazioni.
E di percorsi ad ostacoli.
Sì,
Dottor Ramelli,
esatto.
ultima domanda. Ci chiedono, ma è una domanda molto pertinente, come lei si relaziona con i bambini che sono iperattivi? Come gli comunica che sono iperattivi e che devono prendere delle pastiglie senza far sì che la loro autostima si abbassi ulteriormente? Che tipo di relazione ha lei con i suoi piccoli pazienti?
Ma fondamentalmente sono sempre molto positivo, cioè nel senso che cerco di far capire
Vedo il
tutto
bicchiere
quello
mezzo
che...
pieno.
Esatto, ma quello per principio, se no non farei questa professione di neurologo dei bambini. E dopo chiaro, cioè con le parole che sono comprensibili al bambino, faccio capire il perché lui fa più fatica dei suoi coetanei ad imparare, cioè i suoi circuiti non sono ancora così maturi per... Uno non ha ancora tutti i collegamenti necessari per poter immagazzinare nel suo piccolo cervello tutte le informazioni che il maestro dà perché tante volte viene disturbato. Ecco, cioè in parole molto comprensibili cerco di far capire il perché lui
Che non è un
funziona in questo
problema.
modo. Cioè,
Cerca di far capire che non è un problema, è un problema.
esatto, ma cerco di far capire che è un suo modo di funzionare e dobbiamo cercare di aiutarlo affinché lui possa funzionare come i suoi coetanei, sì.
Con vari
Sì,
rimedi, varie strategie. Dottor Giampaolo
esatto.
Ramelli, grazie mille, primario e capo dipartimento di
Grazie
pediatria agli ospedali regionali di Bellinzona Valli e Locarno. Buona giornata e buon lavoro.
a lei.
Grazie.
Grazie mille a lei, arrivederci.
Buongiorno. Dopo un brano musicale, tra un brano musicale, continueremo a parlare di iperattività dei bambini, tra rimedi naturali e farmacologici. Arrivano diverse domande, dobbiamo ancora dire qualcosa sulle strategie educative, che cosa si può fare di molto pratico, di molto concreto, e lo diremo con la nostra ospite, che è sempre qui in studio con noi, che è Romana Poncioni, pedagogista e naturopata.
Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Abbiamo appena sentito il dottor Giampaolo Ramelli, pediatra e capo dipartimento del primario e capo dipartimento di pediatria appunto agli ospedali regionali di Bellinzona e Valli e Locarno, sull'iperattività, sull'iperattività dei bambini, degli adulti, ma in particolare lui che è pediatra si è soffermato sull'iperattività dei bambini. Lui soprattutto ha parlato di rimedi farmacologici. Romana Poncioni, ritorniamo a parlare però di rimedi naturali, che sono importanti anche quelli, soprattutto se non si è iperattivi veri e propri.
Certo, sì, il dottore appunto ha detto che il, chiamiamolo Ritalin, il metilfenidato, si dà solo se necessario, abbiamo sentito, è chiaro che non è necessario a tutti i bambini, ci sono dei bambini che sono a degli scalini inferiori e quindi non ne hanno bisogno, oppure non è ideale per loro, no? Comunque a me non è che io come naturopata sono contraria a Ritalin, a me è già successo addirittura in certe situazioni, quando dopo varie strategie educative, vari aiuti, vari rimedi naturali, tutto, si vede che comunque il bambino continua ad avere delle problematiche molto elevate a scuola, di attenzione e concentrazione, e tutte questi disagi a casa, a scuola e con i compagni, che sono arrivata io a dire al genitore forse è meglio provare con andare dal medico,
dallo specialista,
certo,
dal pediatra.
Però prima di arrivare lì si può, è meglio secondo me tentare le altre strade.
Poi però
molte volte funziona, dipende a che punto siamo.
Però ha detto che nel 90-95% dei casi il Ritalin ha successo.
Sì, funziona. Nei bambini quelli giusti, però appunto
quelli iperattivi.
Quello proprio giusto al 100% funziona. Al
90%. Senta, Romana Poncioni, ci chiedono una domanda interessante questa: che strategie possono mettere in atto i docenti delle scuole elementari, delle scuole medie, con i bambini iperattivi? Lei che ha lavorato tanti anni nelle scuole.
Sì, più o meno un po' le cose che abbiamo detto che per i genitori valgono anche per la scuola. Per esempio, appunto, l'abbiamo detto, no, di dare degli esercizi più un esercizio da eseguire in più momenti, per esempio. Poi, possibilmente a scuola. Qui ci sono un po' due possibilità. C'è chi dice a scuola, per esempio, di farli sedere davanti, dove hanno il contatto visivo col docente. Però dipende, perché come abbiamo detto prima, ognuno è unico. Oppure addirittura si dice all'ultimo banco, nell'angolo, lontano dalla finestra, dove lui vede tutto, sì. Però non si gira a sentire i vari rumori, cos'è stato il rumore che ha sentito, ecco. Questa è una cosa. E poi appunto farlo muovere il più possibile, quindi per esempio fargli fare il postino, vai dal direttore a portare questa lettera o vai dal collega a prendere questo.
L'inserviente.
Eh sì, però loro sono contenti di fare questo,
no, certo,
a parte
certo.
Che sono molto servizievoli
e poi si muovono.
Ecco. E poi hanno la possibilità di muoversi, di non stare ore e ore seduti.
Consigli molto molto
e non
pratici.
Fargli saltare la ricreazione.
No, guai.
Questo purtroppo succede spesso, perché il bambino arriva a dei momenti che esaspera e spesso
castigo.
Succede che il docente dica allora non vai a ricrea, e per lui è terribile.
È l'ulteriore abbassamento della sua autostima.
E poi ha bisogno di muoversi.
Anch'io devo andare veloce perché abbiamo tante domande. Devo muovermi anch'io, lo sapete. Allora, parlo da incompetente in materia, mi chiedo: è corretto considerare oggigiorno essere iperattivo un problema? Mio figlio è molto attivo, rende bene sia a scuola sia nello sport ed è molto sensibile. Non
no,
è un problema,
no.
L'ho detto chiaro e tondo il dottor Ramelli. Sono bambini, sono giovani, giovanissimi, che funzionano diversamente.
Sì. Possono avere dei problemi loro, poveretti, a scuola.
Certo, ma non è detto.
Non è detto, no, certo.
Quindi anche qui si tratta di ribadire il concetto che sono bambini, sono giovani,
certo,
che funzionano differentemente. Poi in aromaterapia, le dice qualcosa l'aromaterapia?
L'aromaterapia appunto sono gli oli essenziali, ecco, io appunto...
Aspetti che le leggo il messaggio.
Ah, scusi.
Sentiamo il messaggio. Possono essere usate ad esempio anche le essenze di fiori d'arancio, il vetiver, giusto?
Vetiver,
la maggiorana, il benzoesiam.
Sì, questo,
e la vaniglia, aspetta,
certo.
Naturalmente non sono essenze sintetiche, anche il colore della biancheria da letto e della camera può avere un certo influsso, agitando o calmando. Nell'alimentazione, preparati spagirici o altro, possono essere utili prodotti contenenti avena o possono essere utili prodotti contenenti avena e tiglio.
Calmano, certo. Sì, gli oli essenziali calmano, rilassano, quelli che abbiamo detto. E effettivamente abbiamo detto, cioè dormire nelle lenzuola. Adesso usano spesso anche dei bambini, no? Questi copripiumoni colorati, arancioni, rossi e così. Non è l'ideale, ecco, meglio avere anche il pigiama, è meglio non averlo rosso, è meglio avere delle... per la notte qualcosa
dei colori calmi.
Calmo.
Dobbiamo ancora dare dei consigli sulle strategie educative, sulle modalità di intervento nella gestione appunto dei bambini con questo disturbo. dei bambini iperattivi, abbiamo detto delle attività e del fissare i tempi, nel definire bene e precisamente in modo preciso gli orari, poi la divisione dei compiti in unità più piccole, ad esempio, sì, tempo massimo di attenzione, poi ancora cosa, Romana Poncioni?
Poi per esempio, questo vale sia a casa che sia a scuola, per esempio fare un programma della giornata, ecco, a scuola sapere che prima ci sarà questa attività, poi questa attività, poi questa attività, in modo che il bambino sa cosa gli aspetta, per esempio. E questo vale anche a casa, non so, per il tempo libero. Prima facciamo questo, poi quello, ecco. Per il bambino è un aiuto questo.
Puoi stabilire gli obiettivi e valutare sistematicamente i progressi, dandogli così delle motivazioni, evitare pretese troppo poco esigenti.
Sì, stabilire degli obiettivi e dire, ecco, arriviamo fino a qui, sono sicuro che puoi farcela. E una volta che hai raggiunto l'obiettivo, naturalmente va valorizzato.
Poi il particolare bisogno di incoraggiamento per aumentare, lo abbiamo detto, certo, l'autostima, quindi forza, dai, ce la fai, certo, sono sicuro.
E la mano sulla spalla magari da parte del docente per non continuare a chiamarlo, ma quando passa dietro di lui magari gli metto una mano sulla spalla per dire dai, tutto ok, bene, funziona.
Alternare occupazioni passive a quelle più attive di movimento. Poi il rinforzatore simbolico, usare il rinforzatore simbolico,
sì,
cos'è?
Questo sia a casa sia a scuola, ne ho accennato anche l'altra volta, nel senso di trovare un... questo sono due cose. Allora,
le strategie di rassicurazione, credo,
sì,
io.
Sì, sì. Nel senso che, per esempio, casa scuola si può anche arrivare a dire, ok, facciamo una specie di libretto che porti a casa e oggi però si deve fare mattina e pomeriggio separati, si chiama il bambino prima che vada a casa e dire come ti sembra che è andata oggi? Ti metteresti una faccina che sorride, una che è triste o una
quindi
che piange?
Quindi con delle faccine.
E poi arriva a casa e quindi lui capisce cosa vuol dire avere la faccina che ride, che piange, no? E adagio riesce ad autocontrollarsi meglio.
Poi dei segnali, degli accordi non verbali, sì, dei segnali segreti per, sì, comunicare.
Anche lì il docente può dire, guarda, quando io mi avvicino alla lavagna vuol dire che stai esagerando, per non chiamarlo 2000 volte in una giornata.
Poi l'aiuto nel relazionarsi con altri bambini, perché non si è in grado di autocontrollarsi e di...
Sì, delle volte così, sono maldestri, abbiamo detto, hanno problemi a livello motorio, quindi magari sono un po' maldestri,
un po' goffi,
danno dei colpi.
Un po' a disagio. Poi, certo, attenzione ai sentimenti, sono una cosa molto seria. Certo, spesso, e ci scrivono in diversi, i bambini, sì, iperattivi sono anche molto sensibili,
cavoli,
tanto sensibili.
Altro che, anche perché sono confrontati veramente a tantissime critiche, a tantissimi no, a tantissimi fai meglio, comportati meglio, che la loro autostima facilmente diminuisce molto.
Poi la pratica sportiva, l'abbiamo detto, le attività sportive, ma non di squadra, non, no, in sport collettivi di gruppo, ma in sport individuali, sì, singoli. Poi il bambino iperattivo spesso agisce come un libro aperto, questo è interessante.
Sì, è un perché appunto non è un bambino cattivo, è un bambino che non è vendicativo, ecco, magari
si dimentica,
è aggressivo quel momento, ma non lo fa perché è cattivo, lo fa perché in quel momento esplode.
Quindi,
ecco,
il castigo non immediato, la punizione non immediata, stasera vedrai che non serve a niente.
Niente, perché non si ricorderà più.
Manuela, buongiorno, mi scusi, l'ho fatta aspettare e le chiedo però di essere veloce e sintetica nel suo messaggio. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, volevo chiedere alla signora Poncioni, mio figlio è anche un po' iperattivo, ha problemi di concentramento, però è molto calmo e timido. Questa terapia di globuli, Tarentula, Argentum, possono
funzionare
anche per bambini che sono più calmi, che non sono iperattivi, ma hanno sempre problemi di concentrazione?
Sì, allora il Tarentula no, sarebbe più per chi è ipercinetico, per il bambino che è molto in movimento, che non riesce a stare fermo e di conseguenza non riesce a concentrarsi. In questo caso potrebbe essere l'Argentum Nitricum, che lavora un po' sulle paure, quindi l'aiuta un po', no? per la timidezza e queste cose. E poi magari le essenze floreali. Non abbiamo parlato prima, come i fiori di Bush e i fiori di Bach, per esempio, e c'è, non so, per esempio il Confid dei fiori di Bush, che è un complesso che aiuta, aumenta l'autostima. Penso che sia anche un po' un problema di sicurezza e di autostima quella che ha,
sì,
il bambino.
Anche, perché, sì, è molto introverso anche.
Sì. Ecco, grazie, sì, signora, buona giornata.
Grazie,
Manuela,
voi,
buongiorno.
Grazie.
E in 30 secondi, signora Poncioni, se si deve fare un piccolo discorso con un bambino iperattivo, come ci si deve comportare perché lui ti ascolta? ascolti? Ci chiede un'ascoltatrice.
Dipende, se è una cosa interessante ascolta. Non riesce a seguire oltre un tot quando una cosa per lui diventa noiosa, perché ha talmente tante informazioni nella sua testa che se ne va, ecco. Ma questo anche un po' per noi in fondo, no? Se è una cosa interessante l'ascolti. Se si dice qualcosa di interessante il bambino ascolta, solo che non può ascoltare a lungo termine, ecco.
Per lungo tempo. Noi speriamo di farci ascoltare ogni giorno a partire dalle 13 con le nostre consulenze, e domani, se ci ascolterete, se avrete così la voglia di ascoltarci, vi offriremo come tutti i martedì la consulenza linguistica con il professor Patota e con Gerry Mottis, come sempre, come tutti i martedì. Grazie a Romana Poncioni per i suoi consigli sull'iperattività. Romana Poncioni, pedagogista naturopata. Abbiamo così concluso questa miniserie dedicata all'iperattività dei bambini tra rimedi naturali e rimedi farmacologici. La prima puntata è andata in onda lunedì 22 gennaio, quindi 2 settimane fa. Domani, come ha detto, la consulenza linguistica. Io vi auguro buona giornata e buon ascolto o buona visione con i programmi della RSI.
La consulenza con Antonio Bolzani.